ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la Juve in gol del giovedì su Radio Bianconera, solo per voi. C'è Manuel in cabina di regia, ma c'eri anche ieri. Ci sei anche domani, ma fai gli straordinari, ma ci sei sempre. Ma ogni tanto fai lavorare anche qualcun altro. Li vuoi portare a casa tutti tu, Manuelito? I dobloncini, senza andare in Arabia, direttamente dal Piemonte. Allenamento terminato, nemmeno le ferie ha fatto pora gioia. Allenamento terminato da Mo, Vlahovic in gruppo. Attenzione, c'erano più uniche, sì, però il fatto che sia andato in gruppo potrebbe magari cambiare quello che fino a questa mattina si pensava, e cioè una conferma di Milik e Chiesa per quanto riguarda la trasferta di Bergamo. Lavoro specifico per Danilo, Bremer, Fagioli e Chiesa. Ken, ancora a parte. Ken è ancora a parte. Non è ancora finita la giornata di campionato, la sesta giornata di campionato. Aspettiamo per vedere la classifica delle prime quattro, cosa fa oggi la Fiorentina. In caso di vittoria va al pari della Juventus, ma attenzione, si è ricomposta la coppia delle milanesi in testa e la Juve a meno 2. E quindi, siccome la Juve è meno 2 e siccome anche loro hanno perso col Sassuolo in casa, tra l'altro, di misura, ma in casa, che è un po' come perdere largo ma fuori, subito già, allora la Juve adesso compete nuovamente per lo scudetto. Stiamo calmi. Non è che possiamo fare l'altalena ogni partita in continuazione. Dobbiamo capire chi siamo, ce lo domandavamo ieri, ce lo domandiamo oggi e secondo me ce lo domanderemo ancora per qualche gara. Diciamo che il prossimo trittico, anche se intervallato poi dalla sosta per la nazionale, però sicuramente ci dà la prima indicazione, perché non tanto per le squadre che affrontiamo, che sono un bel test, ma per la composizione delle partite, cioè trasferta a Bergamo, derby, trasferta a San Siro contro il Milan dopo la sosta. E quindi insomma due trasferte, Bergamo e Milan, e il derby in mezzo. Sicuramente in questi 9 punti racchiusi, a seconda di quanti ne porteremo a casa, speriamo tanti, potremmo capire non quello che succederà alla fine del campionato, però chi siamo, perché in questo momento puzziamo un po' di ibrido, non so come spiegarmi meglio, perché non si capisce, siamo indecifrabili, perché passiamo da un primo tempo fantastico in quel di Udine, no? 3-0, però poi al secondo tempo in cui l'abbiamo voluta gestire, giustamente perché eravamo in vantaggio per 3 gol, però con l'allenatore che sottolinea che ci siamo beccati 14 tiri in porta e non va bene. L'altra trasferta di Empoli ci dice che vinciamo 2-0, potevamo vincere di più, però dopo, subito contemporaneamente, ci fanno notare che l'Empoli non è una squadra. E allora vediamo l'altra trasferta, andiamo a Reggio Emilia contro Sassuolo, lì becchiamo sberle a destra e a sinistra, errori tecnici di ogni dove, prestazione che non è all'altezza. E allora vediamo il trittico in casa, col Bologna soffriamo un po', poi ci sono vari episodi, portiamo a casa solo un punticino, con la Lazio che era la partita più difficile, grande vittoria, Vlahovic con dei tiri che diventano gol con il destro all'improvviso, e poi Lecce che segue Sassuolo di misura, con un primo tempo da grande paura, enorme fatica, un secondo tempo dove ci sblocchiamo con il gol, e allora qualche giocata riesce meglio, ma la prestazione comunque globale è da sufficienza stiracchiata. Quindi la vera Juve cos'è? Sicuramente è già un po' meglio dell'anno scorso, ma anche dell'anno prima. Consideriamo dal ritorno di Allegri, perché se andiamo indietro ovviamente non abbiamo paragone solido, perché la squadra è completamente un'altra. Però diciamo dal ritorno di Allegri, 8 punti il primo anno che è tornato Allegri dopo 6 giornate, 10 punti l'anno scorso, 13 punti quest'anno. Poi bisogna vedere chi ha incontrato, con chi lo ha incontrato, come rimesso, però comunque la partenza è decisamente meglio. Quindi rispetto al primo anno, attenzione, primo anno del ritorno di Allegri, che abbiamo trascinato con mille polemiche nostre, interne, gioco, non gioco, squadra forte, non forte, allenatore bollito, non bollito, però siamo arrivati poi alla fine ad aprile a giocarci nel derby d'Italia ancora le possibilità di giocare per lo scudetto, ce l'hanno farfugliato. Quindi partendo con 8 punti, rispetto a quell'anno lì siamo già a più 5, perché abbiamo 13 punti in questo momento. Non significa che potremmo combattere per lo scudetto, però significa che siamo partiti con un vantaggio rispetto a quella stagione. E devo dire, che complice la partenza anche non brillante, per esempio del Napoli, no? Che è campione d'Italia, della sventola che ha preso il Milan del derby e del passo falso dei loro cugini ieri in casa col Sassuolo, il campionato in queste prime 6 giornate è tutto messo lì e ci si può giocare la qualunque. Voi da che parte state? Facciamo sempre il classificodromo oggi, che è il anch'io con termini subito coniati nuovi, Manuel, che è nient'altro che il termometro della classifica, quindi se voi pensate dopo questa giornata che può valere tutto e quindi ci siamo anche noi, oppure se ritenete che già dobbiamo passare ad altro e quindi tamponare quello che sarà questo campionato e iniziare a pensare a come modificarla questa squadra. Cioè, pensate che questa squadra sia debole e bisogna cambiarla molto sul mercato d'ora in avanti, o credete che ci possa essere un percorso di crescita? Prendo Fagioli su tutti. Fagioli è la seconda da titolare, ha avuto il problema alla spalla, ha saltato la preparazione, però il secondo tempo con il Lecce ci ha mostrato che questo ragazzo le qualità tecniche le ha, la geometria di gioco ce li ha, i tempi di inserimento li ha, e quindi magari alla fine di questa stagione potremo trovarci per la prossima, tipo Marchisio, no? Un giocatore che al terzo anno di Juve può essere un titolare importante. E allora non giudicheremo più l'anno prossimo Fagioli come ma se abbiamo il giovane Fagioli, Locatelli e Rabiot non andiamo da nessuna parte, ma magari Fagioli sarà diventato un giocatore molto importante, quindi cambia lo scenario e cambia la prospettiva della squadra. Quello che non cambia mai, ovviamente, è l'atteggiamento dei nostri avversari e dei media che seguono il campionato italiano di calcio. E allora ha parlato l'uomo dal doppio cognome, Sticchi Damiani. E quindi, come da cognone, Damiani, che era un gran pugile, e Sticchi, che tira le sticcate, eccolo lì, il patron giallorosso del Lecce, dice: troppi errori arbitrali, gol viziato della Juve da 2 irregolarità, il calcio d'angolo non c'era e da lì è arrivato il gol della Juve, e c'era anche un fallo di mano, è da lì che è arrivato il gol della Juve con cui abbiamo perso a Torino, gol viziato. Sticchi, io capisco che nessuno te lo vuole spiegare, ma chiedilo a Damiani, Sticchi, che magari lui ti sa rispondere. Il tuo giocatore ha rinviato il pallone, è nata una nuova azione, il gol che hai subito non nasce dal calcio d'angolo, cioè è proprio il regolamento scritto, è iniziata un'altra azione, perché altrimenti sarebbero state prese delle altre considerazioni a contorno della partita. È iniziata un'altra azione, il gol non è viziato da niente, il gol è regolarissimo. E poi Sticchi aggiunge, ovviamente, per dare ancora più colore alla sua dichiarazione, che questa espulsione di Cabà alla fine è un grande problema, anche perché non avranno il giocatore che sarà squalificato nella prossima partita. Orbene or dunque, al 93esimo a fine partita l'espulsione di Cabà ha penalizzato il Lecce favorito la Juve, che la partita era finita? Direi proprio di no. Però non ce l'avrai nella prossima partita, è squalificato. E con chi gioca il Lecce la prossima partita? Con Napoli! Vi ricordate? No, la teoria delle ammonizioni mirate. Ecco l'espulsione mirata. Con Napoli gioca. Ma siccome Sticchi Damiani, nonostante siano in due, perché c'è il signor Sicchi e c'è il signor Damiani nella stessa persona, non può essere lasciato solo, ecco che oggi si aggiunge Adamo contro la Juventus. Abbiamo perso per un gol da annullare. Ma chi è Adamo? Non lo so, aspetta, fammi vedere chi è. Ah, Alessandro Adamo, consigliere d'amministrazione delegato ai rapporti con istituzioni, Federazione Italiana Gioco Calcio e Leghe del Lecce. Siamo messi bene, dai, abbiamo un paese che diciamo che è in netto miglioramento. Allora, vediamo un po' subito l'umore che c'è da casa, poi nella seconda parte andiamo a pizzicare il nostro ospite che viaggia sempre in giro per l'Italia, per Europa, per il mondo, che ci farà il punto su questo campionato. Vediamo Gianni cosa dice. Gianni parte subito duro. Come fate a salvare come fate a salvare? Non penso che sia però indirizzato alla nostra trasmissione, intanto perché io sono uno e quindi fate, dovete essere almeno in due, e poi io di Allegri ancora non ho parlato, però è imbarazzante, volete mettere l'ingaggio dei giocatori della Juve con quelli del Sassuolo, è ora che se ne vada Allegri, forse per la trasmissione precedente, vediamo allora di fare come si fa in questi casi. Aggiorna, oh, Pierluigi da Roma, grande Zu, sempre positivi e propositivi, abbiamo in squadra quasi tutti i nazionali, Polonia, Francia, Brasile, USA, Italia, Serbia, per me dobbiamo ambire allo scudetto. Che peccato se Polver era squalificato, con lui ero convintissimo, dice Pierluigi. Allora, ricordiamo tutti che il 5 ottobre, se non cambiano, no, se è il perito a disposizione, visto che l'altra volta non aveva del tempo libero da dedicare a questa cosa fondamentale per la carriera finale di Pogba e anche un po' per noi, se non cambiano quindi la data, il 5 ottobre ci sono le controanalisi di Pogba. Ma oggi la Rosea ti fa un riquadrino con scritto occhio, che il giorno prima c'è Ronaldo, ricordatelo, eh? Giorno prima c'è la carta Ronaldo che vuole indietro dei soldini, occhio, attenzione. Gianni da Pordenone aggiunge, grazie, ma Ealing Junior potrà essere titolare della partita con l'Atalanta visto la partita con il Lecce? Cioè tu intendi visto che ha fatto, no, con il Lecce non ha giocato, ah, quindi dice riposato e magari lo può usare? Beh, in effetti di Ealing Junior stiamo parlando molto poco, anche perché ha giocato molto poco e nonostante Allegri abbia provato anche a ridisegnargli la possibilità di fare pure l'interno di centrocampo, non fosse altro perché lì siamo sotto numero, dopo l'uscita di Pogba praticamente siamo molto contati, comunque quando l'ha messo dentro, i pochi minuti di questo campionato, l'ha messo in corsia, al posto suo, a casa sua, tant'è vero che col Bologna il gol del pareggio nasce da un traversone di Ealing Junior. Quindi perché no? Anche perché, così usiamo il perché più volte possibili nella stessa frase, a Bergamo in trasferta contro l'Atalanta, secondo me noi abbiamo grande bisogno di velocità supersonica sugli esterni. E chi se non Ealing Junior? E magari UEA potrebbe essere la sorpresa, l'allegrata del giorno, anzi della domenica, UEA da una parte e Ealing Junior dall'altra. Non sarebbe male, questa è una bella suggestione che mi porti, su cui mi porti a ragionare. Bravo Gianni da Pordenone. Poi Gianni dice così: io sto con Allegri out, che non era comunque oggetto di discussione di questa prima parte della Juve in gol, ma va bene. Damiano da Civitavecchia ci fa sapere che lui sarebbe curioso di sapere cosa pensano ora gli interisti della mancata espulsione di Berardi contro di noi. Chi di Berardi ferisce, di Berardi perisce. Guarda, te lo dico io, perché io lo so cosa pensano della mancata espulsione di Berardi contro di noi. Pensano? Doveva essere espulso e quindi squalificato e quindi non giocava a San Siro e quindi non ci faceva questo grandissimo gol e quindi magari non perdevamo la partita. Questo pensano. Bravo. Chi di Berardi ferisce, di Berardi perisce. Luca da Genova, ciao anche a te Luca, dice: rispondo a un messaggio precedente, precisamente di ieri, ah, tu fai come Lecce che vuole andare a ritroso nell'azione, che diceva che i nostri giovani non sono mica frattesi di Marco Raspadori, credevo fosse ironico, invece era serio. Quindi ora quei giocatori sono Maradona, Platini e Falcao. E però perdonami, io non so questo messaggio dove è andato in onda, in quale contesto, e quindi non posso entrare dentro la diatriba. Rosa da Simbario, sempre provincia di Vibo Valentia, ci scrive: per la sconfitta dell'Inter non ci deve essere un'eccessiva felicità. La Juve, se non faceva cavolate col Bologna e Sassuolo, è la prima in classifica. Nonostante la Juve si ritrovi con questi giocatori e allenatori, per me ci deve essere il rammarico. Solo così si cresce e non con la felicità della sconfitta dei prescritti. Giusto, Rosa. Però se tu vuoi competere in questo campionato, perdonami, devi pensare a te, crescere e fare il tuo dovere, ma devi anche gufare un po', perché se le altre non incappano in incidenti di percorso è un po' dura, che noi competiamo in questo campionato. Abbiamo bisogno anche e soprattutto in questo momento dell'aiuto delle altre. Mentre Luca dice in un 3-5-2, no, invece, scusami, di un 3-5-2, ma perché non facciamo un 3-4-1-2 con Fagioli o addirittura rischiare Yıldız trequartista? Sai perché? Perché mi sembrerebbe un po' andare alla ricerca forzata come il primo anno di Allegri, ricordi? Quando è subentrato a Conte al 16 di luglio. Lui cercava costantemente un trequartista e ci ha messo tutti, da Pogba, Vidal, ha avanzato tutti in quel ruolo, però non aveva il vero trequartista. E qui credo che potremmo incappare nello stesso errore, cioè mettere per forza di cose uno dei due giocatori a cui tu hai fatto riferimento a fare il trequartista classico, perché 3-4-1-2 l'uno deve essere un trequartista classico, quando né Fagioli né Yildiz sono un trequartista classico. Lo possono fare, ma diventa come Locatelli regista. Locatelli non è un regista classico, lo metti davanti alla difesa, lo fa con altre caratteristiche, ma non è il regista classico. Quindi per fare un 3-4-1-2, a me l'uno piacerebbe fosse il numero 10 della volta, non quelli di oggi, della volta, cioè il vero numero 10. Sentiamo anche un vocale da casa, Matt.
Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi ha fatto tanto male, ai. Il gol di Berardi io lo paragono a quello di Rodri, una goduria pazzesca. Ciao Antonella.
Ciao Antonella meravigliosa. Allora adesso te lo dico, visto che sono passate le due partite, io ho Berardi al fantacalcio, ho praticamente tutta la Juve, ma ho anche Berardi, anche perché pensavo che, e quindi sai, mi sono premunito. Ovviamente in Sassuolo Juve non l'ho schierato, ai, e infatti ho pareggiato. L'avessi messo probabilmente assistenza, perché il fantacalcio è democratico, basta guardare i punti, non è che ci sono supposizioni, l'avrei vinta. Però nella trasferta di Milano l'ho messo, ai, per il mio avversario, e mi sono beccato pure un 8 in pagella. Dario da Palermo dice: caro Claudio, abbiamo un gioco imbarazzante. La difesa fa acqua, il centrocampo è in bambola, l'attacco ha un solo discreto bomber e quello in panchina è rimasto agli anni 90. Via subito, riprendiamo Conte. Noi cartonati meritiamo molto di più. Mario da Bergamo: allora, quando faranno sentire il VAR tra qualche anno sulla mancata espulsione di Berardi, verrà fuori che i giocatori della nostra amata Juventus hanno implorato l'arbitro di non dare il rosso al Sassolese, si può dire, così poteva giocare contro i cartonati e segnare. Ciao e forza Juventus. Guardate che voi siete meravigliosi nella fantasia, ma state molto attenti, perché a volte la fantasia non supera la realtà, ma diventa tale. E diciamo che la storia di questi 50 anni ce lo ha dimostrato quando si parla di Juventus. Quindi io non mi meraviglierei assolutamente. Sono curioso domenica di vedere Open VAR, perché si faranno ascoltare audio VAR della giornata. Ah, attenzione però, della giornata precedente, ma ce ne sono giocate due. Quindi cosa facciamo? Vanno a prendermelo l'audio VAR di Sassuolo Juve o prenderanno degli audio VAR di questo turno infrasettimanale e non mi fanno sentire l'audio VAR del mancato Rossi a Berardi? Questa è la cartina di tornasole, perché se fanno una cosa del genere, visto che hanno detto che prendono come didattica gli episodi che hanno fatto parlare, quelli più discussi, quelli più importanti, e beh, di queste due giornate di campionato, l'episodio degli episodi è Berardi in Sassuolo Juve. Se tu domenica non me lo analizzi e non mi fai sentire l'audio, a pensare male qualcuno a volte ci azzecca. Sentiamo un altro vocale da casa.
Ciao Claudio, Peppe da Benevento. Allora, ciao. Oggi c'ero con quei presunti tifosi bianconeri che non riescono a godersi le vittorie della Juventus perché a loro dire non giochiamo bene. Allora, la vittoria del Sassuolo in casa, sottolineo in casa dei prescritti, che tanto ci fa godere, che quando perde l'Inter io godo, questa è una cosa normale, e che si sappia, e ci fa capire l'importanza di ogni singola vittoria, bello o brutta che sia. Quando capiremo tutto questo, allora forse torneremo ad essere una tifoseria seria e vincente. Ciao.
Ciao anche a te. Allora, mi permetto sia di essere d'accordo che anche di dissentire, che non è possibile, ma invece io lo faccio perché conduco il programma e quindi me la canto, me la suono da solo. E cioè, sul discorso godere, benissimo. Sul discorso però del Sassuolo, non è che la vittoria del Sassuolo a San Siro debba giustificare la nostra prestazione di Reggio Emilia non all'altezza. Il contrario, perché La vittoria del Sassuolo in trasferta a San Siro dimostra, dopo che hanno dato 4 gol a noi, anche con la nostra e soprattutto con la nostra complicità, dimostra che quando sei in difficoltà e il Sassuolo, prima di giocare con la Juventus, arrivava da un inizio in campionato di grande difficoltà e aveva preso 4 pappine a Frosinone. Quindi dimostra che se il tuo atteggiamento, venendo dalla difficoltà, incontrando una squadra grande per il Sassuolo come la Juve in quel momento, è di 96 minuti di grandissima cattiveria agonistica e corsa, puoi vincere grazie anche agli episodi. E ci deve essere, come scriveva qualcuno prima di noi, un grande rammarico. Tanto è vero che Allegri poi a distanza, cioè parlando di Sassuolo dopo la vittoria con Lecce, ti dice che sul 2-2, sono stati fuori a festeggiarlo invece che essere concentrati sulla partita, e poi l'abbiamo persa. E ti aggiunge che i punti poi possono essere un rammarico, e allora noi dobbiamo avere il rammarico della partita persa con il Sassuolo, perché nonostante la nostra prestazione al di sotto della sufficienza, molto al di sotto della sufficienza, noi abbiamo regalato 3 gol su 4 a Sassuolo, che con un pizzico di convinzione, cattiveria e concentrazione in più, molto probabilmente non regalevamo. E se noi non facevamo questo bel regalo di Natale anticipato, nulla mi vieta di pensare che, se anche poi l'arbitro avesse correttamente espulso Berardi, magari ce le portavamo a casa i 3 punti di quella partita. O no, o non siamo d'accordo. Direi di sì. E quindi, nostra colpa, nostra grandissima colpa. Luca dice, ha parlato Adamo ed Eva, non parla, è discriminata, le ci sono mica sessisti? Sai che non ho mica capito come l'hai messo giù il messaggio, ho capito che il riferimento era a Sticchi Damiani, ma non ho capito bene. Vero che è una nuova azione da gol, ma onestamente ci fosse capitato a noi mi sarei lamentato e credo che la cosa ci stia, ma la vittoria per me rimane pulita, come dissi 4 giorni fa, ingiusta la non espulsione di Berardi, ma non cambia nulla. No, però Claudio, permettimi, non è vero, noi non ci saremmo lamentati, perché è regolamento, scusami. Cioè, allora, non è che prima del VAR non c'era questo regolamento. Allora, prima del VAR ti puoi lamentare, ma da quando c'è il VAR, se l'azione è continuativa, si vanno a vedere gli episodi dell'azione e si torna indietro. Ma se è una nuova azione, basta, quella di prima non esiste più. Quella di prima tu dici c'è un errore? Benissimo, ma ci sono anche altri 70 errori nella partita dove l'arbitro sbaglia e non succede niente, non vengono rivisti. Cioè, il regolamento dice, il giocatore del Lecce butta via il pallone a centrocampo, quindi fa un errore lui, perché se invece che buttarlo a centrocampo dà un passaggio giusto al suo compagno, escono e vanno dall'altra parte, sbaglia lui, regala un pallone alla Juve, sbagliando il rilancio, e la Juve riparte con una nuova azione, in quella nuova azione segniamo, in quella nuova azione è tutto regolare. Quindi no, non si può andare a recriminare su quello che succede dal corner, perché è un'azione che non esiste più, c'è una nuova azione da regolamento. E altrimenti, se non seguiamo il regolamento, come fanno 9 movimentisti su 10, perché si inventano pure le regole a volte, allora va bene, vale tutto, vale il contrario di tutto, e prendiamoci ogni azione di un gol e diciamo tutti quello che ci pare. No, c'è un regolamento fino a prova contraria. Poi possiamo dire che a noi non piace il regolamento, ma questo è un altro paio di maniche. E allora io mi metto a tirare fuori tutti i gol di Unghia che ci hanno annullato in fuorigioco con il frame che basta un pollice prima, un pollice dopo per fermarlo quando parte il pallone, anche se è una grafica digitale e mi cambia di un metro l'azione, e rivoglio tutti i gol in fuorigioco che mi avete annullato a partire dai 3 di Morata contro il Barcellona. E no, purtroppo c'è quel regolamento lì, c'è quella tecnologia lì e me la devo far passare. Come il Lecce deve fare pace con se stesso, leggere il regolamento e sapere che sul rilancio del giocatore giallorosso a centrocampo parte una nuova azione che sana tutto quello che è successo prima. Quindi non c'è neanche da andare a discutere su quello che è successo prima, non esiste, è partita una nuova azione. Punto. Altrimenti io vado indietro di 10 minuti e ti dico che c'era un fallaccio su un mio giocatore che era lanciato in contropiede, che lì l'arbitro non ha dato il giallo e quel giocatore 10 minuti dopo ha preso il giallo, quindi andava espulso. E cambiava la partita, perché allora iniziamo a far tutti così, Questo è il regolamento, punto. Come diceva Frassica una volta, è il regolamento. Allora, adesso gli Allegri Auto non dicono niente, no, veramente abbiamo letto un messaggio prima, anzi, si intestano le vittorie di Allegri. Se non vi piace Allegri non andate allo stadio, ma non siate contro la Juve. Allegri non ha mai detto di fare un calcio bello, ma uno vincente. Senza Allegri staremo dietro a Garcia fino alla fine, forza Juve. Ci scrive invece un altro amico da casa, Pierluigi da Roma, che sta proprio lì, e poi andiamo in pausa. Dice: stasera si cuffa Roma, così che Kiné possa cominciare a pensare ai punti da toglierci. Grande Pierluigi.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
La Juve in gol.
Non solo Radio Bianconera, ricordatevi sempre di scaricare la app di bianconeranews.it, le notizie della nostra amata Juventus in tempo reale, ma anche approfondimenti e le editoriali, come adesso campeggia l'editoriale di Andrea Di Lella, la Juventus alla ricerca della propria identità dopo Sassuolo e Lecce. Andate a leggerlo perché Lecce ovviamente non legge, andate a leggerlo perché è scritto bene ed è molto interessante. Stiamo andando alla ricerca della nostra identità. Abbiamo iniziato così la Juve in gol di oggi. Che Juve siamo e che cosa potremo essere? Mentre la Lega Nazionale di Serie A ci fa sapere che ha deliberato il giudice sportivo, ovviamente che va squalificato per una giornata, quindi il giocatore del Lecce non giocherà contro il Napoli, che ha preso il Napoli un'ammenda di 10.000 euro per avere i suoi sostenitori nel corso del primo tempo indirizzato un fascio di luce laser in direzione del portiere della squadra avversaria. Dopo aver effettuato la diffusione dell'annuncio antiviolenza, al decimo del secondo tempo veniva indirizzato nuovamente nei confronti del portiere della squadra avversaria un fascio di luce laser. Attenzione a queste cose, lo sportivissimo pubblico. Napoli, presidente Gravina. Anche l'Empoli però becca un bel 5.000 euro per responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio presidente. Uellala, cos'hai combinato, Corsi? Attenzione alle ammonizioni, perché non ci sono ancora squalifiche per diffida, ma noi a furia di prendere gialli ci stiamo arrivando. E infatti Rabiot è già alla terza sanzione. Rabiot ha già 3 gialli. Aia, occhio, occhio che è già 3 gialli, c'è la trasferta di Bergamo, c'è il derby e poi c'è il Milan. Occhio Adrien, occhio, stai lontano dal possibile errore arbitrale, che altrimenti, io te lo dico, al Milan non ti fanno arrivare. Sentiamo un vocale da casa prima di andare verso l'ospite.
Ciao Claudione, Adriano da Torino, buongiorno. Sentiamo sempre noi, Claudio, siamo dei ladri. Se squalificavano Berardi, ieri sera l'Inter vinceva. Adesso faranno un Parlamento, diranno qualcosa per dargli 3 punti ai cartonati. Ciao Claudione, ti voglio bene.
Ciao,
fino
bello.
Alla fine.
Un abbraccio anche a te. C'è finalmente anche il Toro Club Parlamento, così Cairo è contento e possiamo fare il derby anche dei club in Parlamento. Simone D'Ancona scrive: ma alla luce delle sue prestazioni e dei suoi 2 gol in 6 partite, penso che un sacrificio, magari uno scambio per Samardžić, si poteva anche fare. Cosa ne pensi? Ecco, se parliamo di rammarico di mercato, il mio è quello. Sì, ti do ragione. Io Samardžić, però ti devo, amico mio, purtroppo aggiungere che io non più tardi di ieri ho sondato un po', e siccome stiamo già tutti pensando a gennaio, a quello che potrebbe fare a gennaio la Juve sul mercato, la risposta è sempre la stessa, che arriva con quali soldi. Quindi o si riesce a prendere qualcuno, che è un po' difficile nel mercato di gennaio, con un prestito, con poi allungare all'estate prossima pendenze, scadenze e vari esercizi da frazionare, oppure, cari miei, nisba anche nel mercato di gennaio. Dario da Palermo dice: sembra che Aurelio De Laurentiis, fan di Renato Zero, vedendo l'ufficiale giudiziario, abbia detto a Garcia: oh, lui Kiné Santoriello l'hai portato con te, il suo ruolo mi spieghi qual è? Io dovrei chiamare Grassani. Francesco da Reggio Emilia ci dice: sbaglio o ieri i cartonati protestavano per un rigore che non gli hanno dato perché c'era un fallo loro appena prima e l'arbitro ha fischiato quello, quindi è uguale all'azione contestata da Lecce. Allora zitti e bosca tutti, il regolamento parla chiaro, no, non sbagli assolutamente. quella è la situazione. Poi Terry dice: Claudio, aspettiamo l'Atalanta sperando di non prendere 4 gol. Complimenti al Sassuolo, ieri sera ha fatto proprio il suo dovere. Quanti sono gli infortunati alla Continassa? La prossima settimana c'è tanto da fare tra Pogba e Ronaldo, hai ragione Terry. No, infortunati alla Continassa al momento abbiamo ancora fermo Ken, c'è il solito De Sciglio, ovviamente, vabbè, Pogba non è un infortunato, ma è come se lo fosse, consideriamolo tale. L'unico vero infortunio di quest'anno è Alexandro, che deve stare fuori per qualche tempo. Per fortuna incrociamo le dita, a differenza delle passate stagioni, da quel punto di vista. Mi sembra che siamo partiti molto meglio. Andiamo a sentire anche un vocale da casa.
Ciao Claudio, Giuseppe Bianco, una besciamma siciliana. Claudio, ma vorrei sapere io una cosa, la società non c'ha soldi, non c'ha per ora per poter investire, ma un investimento come stavano facendo i cartonari con quel ragazzo che gioca con l'Udinese, con Samacic, non si poteva fare? Ma non perché ha fatto quel gol, perché secondo me quello tra 2-3 anni sarà più forte di Milinkovic-Savic, poi magari andrà alla Fiorentina, andrà al Napoli, all'Atalanta e poi noi cerchiamo di prendere 70-80 milioni. Si poteva inserire Miretti, Nicolussi Caviglia, perché io sono del parere che Miretti deve fare il percorso di Fagioli, del vecchio Marchisio, deve uscire qualche anno dalla Juve, perché secondo me ancora non è pronto. Io non lo so, vedo il Sassuolo che vende il suo regista, va in Serie B, prende Balocca e ieri sera è stato il migliore in campo. Boh, non so, ci vuole pure un po' di idea, non solo soldi. Ciao, fino alla fine, se prendiamo ancora una Brescia ma siciliana.
Ciao anche a te, un abbraccio fino alla fine anche a te. Sì, come diciamo sempre, però in questi casi il Sassuolo, per uno che ne azzecca, ci sono 5 che tu non ti ricorderai mai, che invece non sono sbocciati, e se lo può permettere, perché il Sassuolo c'ha i tifosi che vanno allo stadio con la bandierina nero-verde e vanno a casa contenti perché hanno visto la Juve, il Napoli, la Roma, non il Sassuolo, quindi hai capito, è quello. È te purtroppo se prendi il Balocca di turno e non fa 3 prestazioni positive di seguito ti massacrano. Possiamo chiamare l'ospite, intanto lo dico a Manuel perché si è liberato giusto adesso per noi, quindi lo andiamo subito a contattare. Su Samardžić ho già detto, piaceva molto anche a me, però ricordiamoci che i 30 che poi non sono andati a buon termine nel suo trasferimento a Milano, come sai, per noi diventavano quasi 40, perché devi aggiungere 5-10 milioni in più quando si tratta della Juventus, e quindi no, non potevamo fare il sacrificio, perché il diktat del mercato estivo non è stato quello di fare degli sforzi e dei sacrifici, purtroppo, aggiungo io. Però Samar, ci sono assolutamente d'accordo con te dal punto di vista tecnico e qualitativo, sicuramente verrà fuori. Lo chiedo a uno che si intende di giocatore, Massimo Brambati. Ciao Bramba.
Ciao Claudio, tutto
ma
bene?
Ma Samardžić,
buongiorno,
al di là
tutti,
di questo gol che ha fatto,
tutti.
È bravo?
Beh, non tutti fanno dei gol così, quindi ha sicuramente delle grandissime qualità che sono state evidenziate anche nel campionato dell'anno scorso. Non so, bisognerebbe chiederlo direttamente a Sottil se è già pronto per una big, però insomma... Marotta aveva pensato di sì, poi però si è intromesso il padre, è andato in modo diverso il finale. Io credo che sia un buonissimo giocatore, insomma il punto di domanda è sempre quello. Poi per l'Udinese, giocare all'Udinese è una cosa, giocare alla Juve, all'Inter, al Milan, in queste squadre è tutta un'altra cosa.
Senti Massimo, non so le notizie che hai tu, io ti dico quelle che ho io e così le confronto con le tue, che mi fa sempre piacere. Ovviamente dopo questo grandissimo gol, oggi il popolo bianconero mi scrive: ma potevamo fare uno sforzo, un sacrificio, ma perché non l'abbiamo preso? Io ricevo sempre le stesse risposte, cioè con quali soldi, non so se tu hai notizie migliori.
No, allora, intanto la Juventus aveva in mente di mandare Pogba in Arabia e prendere Milinkovic-Savic, perché questa era l'idea iniziale di Giuntoli, che purtroppo è praticamente tramontata, in quanto poi Pogba non ha accettato l'Arabia, invece l'ha accettata Milinkovic. Io credo che se Pogba, come penso poi la finale di questa purtroppo disavventura è già forse già scritto, farà questa rescissione e quindi la Juventus andrà a risparmiare tanti soldi dal punto di vista proprio dell'ingaggio, ma che comunque sono talmente tanti che ti possono magari permettere di andare a gennaio, e anche a livello numerico credo che la Juventus, avendo bisogno di un centrocampista che vada a sostituire proprio il francese, andrà sul mercato e prenderà qualcuno. Non so se quel qualcuno sarà Samardžić o qualcun altro, questo non lo so.
Beh, però penso
è sicuro che ti dico la verità, che se parliamo di mercato dobbiamo dare ad Allegri quel che è di Allegri. Io l'ho saputo alla fine di quest'anno, guarda, ti dico anche il giorno, la Juventus aveva appena perso con l'Empoli 4-0 e io qualche giorno dopo avevo sentito un amico intimo di Allegri, molto 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 vicino ad Allegri, il quale aveva confidato a questo amico: io non ho mai voluto Di Maria, ho sempre voluto Berardi. Poi la conferma l'ho avuta in questa sessione di mercato, dove la Juventus è stata vicino al giocatore del Sassuolo, e ad oggi poi vediamo quanto incida in questo campionato questo giocatore con la maglia del Sassuolo, quindi non con una maglia importante che forse darebbe magari più opportunità o più occasioni a Berardi di arrivare magari vicino alla porta avversaria. Quindi io credo che, dando ad Allegri quel che è di Allegri, penso proprio che ci aveva visto bene, perché il giocatore è un giocatore di spessore che a questo punto, devo dirti, mi ricredo un po' anch'io, devo dirti la verità, credo che poteva veramente essere pronto per la Juve.
Io invece, che sono lungimirante, l'ho preso al fantacalcio e adesso ovviamente ne godo dei frutti. No, allora se andiamo avanti così, magari l'anno prossimo viene fuori che neanche Pogba voleva Allegri.
Ma veramente io lo so già, che dice che è stata un'idea del presidente, e che l'ha voluto il presidente e che l'ha preso il presidente, diciamo così, senza quasi neanche avvisare Allegri. Questo è quello che so da questo amico di Allegri, di cui non farò mai il nome naturalmente.
Va bene, e non sono io ovviamente in questo caso.
No, scherzo.
Però comunque, non sono io, no, ma ti
comunque,
confermo.
Sì, è vero. Se devo dare ad Allegri quel che è di Allegri, tu sai quanto ho criticato l'allenatore della Juve, però quando c'è da spendere una parola positiva la spendo, perché è giusto che sia così. Devo dire che lui su questi due giocatori ci aveva visto giusto, sia su Pogba e diciamo che su Pogba ti dico anche di più, tant'è vero che in più di un'occasione, ma soprattutto quando Andrea Agnelli era già andato via, Allegri l'ha punzecchiato mica da ridere, dandogli mi sembra anche una multa e non convocandolo per una partita, sbaglio? O mi ricordo male?
Giusto.
Ok, e questo fa notare come questo non è roba mia, questo non è un giocatore che ho portato io, quindi non manco mi metto a proteggerlo. E alla fine probabilmente aveva ragione a non puntare sul francese, così come il francese era stato offerto in tempi non sospetti al Tottenham di Antonio Conte da Paratici. Quindi c'era ancora Paratici al Tottenham e Antonio ha praticamente passato, come si dice, passo, perché ha detto che secondo lui non stava bene fisicamente. Io non so se è stata una gufata poi, perché pare che sia stata una grande gufata questa, perché da quando ha detto che non stava bene fisicamente in quella sessione di mercato, Pogba non si è più visto in campo.
Senti Massimo, detto che non c'è più lo scansuolo di una volta, ce ne dobbiamo fare tutti una ragione, visto che arrivano tanti anche messaggi su Antonio Conte, e Antonio Conte è a spasso in questo momento, però è andato allo stadio l'altro giorno a vedere la partita.
Quella con Lecce?
Sì.
Allora, io l'ho visto con la Lazio.
Aggiungi qualcosa tu se vuoi.
Ma allora, io aggiungo che Antonio secondo me sta solo aspettando che la Juve lo chiami e che lo fermi, lo blocchi, perché io credo che una delle prime big D'altronde non tutte le big vinceranno quest'anno nei vari campionati, ma una delle prime big che toppa va a cercare Antonio Conte, se non in prima battuta, in seconda. Quindi Antonio Conte in giro io me lo prenderei subito. Detto che poi alla fine di quest'anno Allegri avrà solamente un altro anno, quindi c'è più possibilità di andare a sedersi a tavolino con l'allenatore della Juve e diciamo così confrontarsi e magari anche trovare un modo per riuscire a trovare una buona uscita, perché io credo che alla Juve abbiano capito che non è, secondo me, l'allenatore adatto. Io porto avanti questa crociata dicendo che secondo me se l'Inter, come era stato, perché Marotta pronti via, finisce l'anno Antonio Conte all'Inter, vince lo scudetto, Marotta in prima battuta cerca Allegri. Bene, io dico che se Allegri fosse andato all'Inter, l'Inter nel dopo Conte avrebbe vinto altri due scudetti. Io ne sono convinto.
Perché tu dici trovava Allegri una squadra con cui poteva vincerlo.
A gestire, bravissimo ad avere squadre forti, che non sono facili da gestire squadre forti. Ragazzi, non è facile vincere anche quando lei è la squadra forte. Però lui è bravo a gestire, non è bravo a costruire le squadre dal punto di vista fisico, dal punto di vista tattico, dal punto di vista del migliorare il calciatore, per esempio il calciatore giovane. Lui è difficile che trovi un calciatore che con lui sia migliorato. Logico che se prendi Khedira, Matuidi, Pjanic, Pirlo, questi sono non migliorabili. Cioè, sono giocatori che sono arrivati al top, che sono lì e che sono al top. E infatti tu hai vinto sempre e solo con giocatori top. Antonio no. Antonio ti vince il campionato con Pepe, con Giaccherini, però magari paradossalmente ha più problemi a gestire i grandi campioni. Quindi io credo che la Juventus abbia fatto questo tipo di errore, non ha preso l'allenatore giusto in un determinato momento. Come ha azzeccato a prendere Conte dopo Del Neri e a fare quei 3 scudetti consecutivi e ha riazzeccato a prendere Allegri e fare altri 5 scudetti consecutivi, poi di lì mi fermo perché su Sarri e Pirlo ho tutte idee decisamente contrastanti, devo dirti che in quegli 8 anni secondo me la Juventus ha straazzeccato gli allenatori. Dopodiché secondo me ha cominciato a balbettare e a sbagliare in serie, diciamo così, una successione di eventi, di cose, di acquisti, eccetera, eccetera, ma soprattutto l'allenatore. Allegri, secondo me, non andava bene per una Juventus da ricostruire. Io mandai un messaggio a un dirigente della Juve dopo Allegri e dissi: devi prendere Antonio Conte. Non mi ha mai risposto.
Stai ancora aspettando?
Sto ancora aspettando.
Il tempo passa, prima o poi, sai, magari passa, qualcuno rivede, magari l'ha perso.
Ormai non c'è più, quel dirigente non c'è più.
Ok, ho capito. Senti Massimo, ma infatti io, sai che cos'è che a me dà più fastidio? Lo dico con grande serenità d'animo e onestà intellettuale ai tifosi della Juve che ci ascoltano. È il fatto che a furia di fare le guerre di ragione interne, i Guelfi e Ghibellini, no? E le prese di posizione sugli allenatori, cioè non ci siamo goduti quella che perfettamente hai descritto tu adesso, e cioè era il momento di prendere uno come Conte, quando è andato via Conte era il momento di prendere uno come Allegri, e la Juventus ha fatto 9 campionati, ha vinto 9 scudetti, aggiungendoci l'ultimo di Sarri. Cioè, ha vinto 9 scudetti.
Una cosa
e
che
poi
non,
ci sentiamo dire che si
più,
festeggia il ciclo del Napoli che ne ha vinto uno, capito?
Sì, no, è una cosa, ha fatto una cosa che non succederà mai più, credo, nella storia del calcio italiano. Non so, in altri campionati, perché magari il Bayern in Germania non so se ha fatto meglio o comunque poi potrà ancora migliorare, però in Italia ritrovare una squadra che vince 9 scudetti di fila credo che sia quasi impossibile.
Massimo, nel ringraziarti e salutarti ti chiedo, visto che gioca al Tottenham e tu il Tottenham di Conte l'hai seguito, c'è un nome per il mercato di gennaio, in tutti stanno tirando fuori questo danese esperto, perché ormai non è più giovincello, che è Højbjerg. Secondo te può essere una bella idea per la Juve?
Allora, me ne aveva parlato Stellini, non Antonio, è comunque un giocatore che stava crescendo molto bene, poi però sai sono andati via loro lì da Londra e io non ho più seguito diciamo così né il Tottenham né il giocatore stesso, però il giocatore molto fisico sì, potrebbe essere un giocatore che fa a caso della Juve. Io trovo che sia meglio forse un giocatore più regista. Lui secondo me è più un giocatore
però scusami se posso permettermi di aggiungere, Massimo, sono d'accordo con te, regista, però nel mercato di gennaio un regista forte dove lo trovi?
No, sì, hai ragione, hai sicuramente ragione, però posso dirti, io non faccio il talent scout per la Juve e se mi dovessero chiamare e mettere sotto contratto te lo trovo. non do i nomi così, sennò,
è giusto.
Do il nome in radio e questi poi vengono pagati lautamente e poi usano il mio nome. No.
Prima si fa la fattura e poi si fa il nome.
Esatto, bravissimo.
Massimo, grazie, come sempre è un piacere.
Grazie a te, è un piacere per me. Grazie, un abbraccio.
Grazie, un abbraccio a Massimo Brambati. Allora, attenzione, che abbiamo saputo due chicchette che insomma io subodoravo, ho cercato. Allora, facciamo così. Ognuno in questo campo e in questo mondo del calcio variopinto ha le sue fonti ed è molto probabile che una fonte mia, diversa da una fonte di un altro, magari su una stessa trattativa, una stessa situazione, te la possano raccontare in modo differente. Però, ricordatevi sempre che gli slogan automatici quasi mai viaggiano dentro la verità assoluta. Quindi, siccome è 3 anni che sentiamo la cantilena che tutti quei giocatori lì l'avevano voluti, quell'allenatore lì, e io ho sempre cercato di dirvi guardate che non è proprio così, adesso trovo anche qualcun altro che mi sta dicendo la stessa cosa e che è uno che insomma parla con gente vicina all'allenatore o al dirigente sportivo della spettabile azienda. Quindi mi fa piacere sapere che ogni tanto ve la dico un po' giusta anche io. Vedo che ho scatenato un polverone mettendovi a conoscenza della terza ammonizione che si è già beccato Adrien Rabiot, però è così, perché ragazzi bisogna dircele un po' prima le cose, non scoprirle a ridossa del big match, perché il Milan è fra 3 giornate, Atalanta, Torino e Milan, e Adrien Rabiot c'ha già 3 cartellini sulla cucuzza. E siccome la Juventus nella media cartellini gialli in base ai falli effettuati sul campo di queste prime 6 giornate è in testa, è al posto number one lì, in quella statistica lì, cioè la squadra più ammonita, bisogna stare molto all'occhio. E allora chiuderei con questo messaggio di Ross Mugio, che infatti scrive Rabiot 3 ammonizioni? E allora con la Dea giochiamo con Miretti al suo posto, Loca centrale e Fagiolino a destra, UEA Junior esterni, subito. Preserviamo Adrien Rabiot, così come i due in bianconero che adesso vengono a tenervi in compagnia. Grazie Manuel, ci rivediamo domani perché ci sei ancora tu. A domani.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.